so soddisfazioni. Quante volte l'abbiamo detto, magari un po' scherzando, in modo ironico, a volte anche sarcastico, perché stavamo amplificando in un modo esagerato qualcosa che tutto sommato non meritava tutta questa esaltazione per essere una soddisfazione. Ma quando lo diciamo per davvero, il discorso cambia, specialmente se ci sono state delle difficoltà per raggiungere determinati obiettivi, da parte di qualcuno a cui siamo affezionati. Immaginiamo magari un figlio, no? Quando raggiunge la maturità scolastica, intendevo, o magari persegue una laurea o un posto di lavoro, una carriera. Stamattina vogliamo aprire le nostre Bibbie in Prima Tessalonicesi e leggeremo al capitolo 2, dei versetti 13 e versetto 20. Quindi Prima Tessalonicesi 2, da 13 a 20, che così dice: per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti, e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li è raggiunti l'ira finale. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di venire, di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce l'ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, la nostra gioia, la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo. Voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. E così, proprio perché di soddisfazione si parla stamattina, ho intitolato questo messaggio così, soddisfazioni, e vedremo quattro punti che sono: per la parola accettata, quindi soddisfazione per la parola accettata, per le tribolazioni condivise, per l'affetto riconosciuto, per la gioia emanata. Abbiamo visto le scorse volte di come questa chiesa di Tessalonica sia stata una tappa fondamentale del secondo viaggio di Paolo nel bacino mediterraneo, praticamente. È una conquista, diremmo, in un territorio ostile, vuoi a causa dei pagani, che erano gli autoctoni di questa zona, vuoi per gli giudei stessi che erano lì, che, come vediamo anche questa mattina, si opponevano in qualche modo a questa chiesa. Ma proprio in queste difficoltà che Paolo riconosce la risposta, la reazione di questi credenti alla parola predicata, che avevano accettato. E lui se ne compiace di tutto questo. E così vediamo il primo punto, la parola accettata. E leggiamo il brano, versetto 13. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. È chiaro sin dall'inizio a chi si deve dare ringraziamento per quanto ha appena espresso Paolo nelle righe successive di questa epistola e quanto ancora dice in seguito in questo brano. Dio è l'unico a ricevere merito di tutto questo. Tuttavia Paolo, con sobrietà, con tranquillità, senza false modestie o lusinghe, dice: pane e pane, vino e vino, di come stanno le cose. Cosa va riconosciuto nel dettaglio? Cioè le opere che si vedono compiute nei o dai credenti di Tessalonica. Inizia proprio dalla cosa più importante, la parola di Dio. Il Vangelo predicato, infatti, sia per importanza che per un aspetto anche non cronologico, l'incipit della Chiesa di Tessalonica, in realtà tutte le Chiese. Come abbiamo visto domenica scorsa, è un Vangelo particolare, non annacquato, genuino, diretto, efficace, predicato non per guadagnare soldi, ma anime, come ci ha spiegato molto bene Enrico. E noi siamo abituati a pensare, no, della nascita di una nuova Chiesa come figlia di qualcun'altra. Quindi si manda qualcuno, di solito un missionario, qualche famiglia, famiglia di missionari, oppure magari quelle famiglie che vivono vicino a quel quartiere o nel quel quartiere o in prossimità del villaggio che si vuole evangelizzare. E quindi si inizia un'evangelizzazione, magari anche supportata dalla Chiesa di origine, ed è giusto che sia così, è normale. Qual era invece il punto di partenza di Paolo quando lui si spostava da una città a un'altra nel bacino mediterraneo? Cosa faceva di solito quando arrivava in una città? Andava? Nella sinagoga, il tempio stava a Gerusalemme, ancora per poco stava a Gerusalemme. Andava nella sinagoga, proprio perché era importante partire da una base, cioè laddove già si predicava la parola di Dio, seppur erano i profeti, gli scritti, gli storici. È così che Paolo arriva lì e comincia a predicare la nuova via, così come la conosceva, come si chiamava all'epoca, all'inizio. Perché? Perché doveva dare un nuovo corso a quegli insegnamenti profetici che riguardavano il Messia, quindi doveva spiegare che cosa intendevano i profeti per il Messia. Quindi questo Messia che era arrivato, che era giunto, aveva fatto il suo lavoro. Ed è per questo che Paolo si trova a fronteggiare i giudei, lo vedremo tra un po', perché si erano fatto il loro fortino di leggi, di tradizioni, di cultura, da cui non si volevano spostare. E in parte era anche comprensibile, perché finché ti trovi in Giudea, sei a casa tua, sei abbastanza protetto, ma quando sei fuori dalla Giudea, sei un'isola in mezzo al mare, per cui combatti strenuamente per difendere quello che hai, quello che ti sei portato appresso, quello che hai conquistato. Ma tornando alla parola di Dio, innanzitutto è definita come parola di Dio e non parola di uomini. Quindi, tutto ciò che è filosofia, retorica, ragionamenti, scienza vogliamo anche, niente di tutto questo. Ricordiamo che siamo in Macedonia, a nord della Grecia, o parte della Grecia se vogliamo, in pieno ellenismo, quindi c'era una forte influenza di quella che era la tradizione, la filosofia greca. Inoltre, allora come oggi, la parola è quella che veramente trasforma. E da come leggiamo in questo primo verso, è una trasformazione che inizia proprio dal momento in cui è stata accettata e continua a lavorare, come dice Paolo, efficacemente. E cosa consiste questa efficacia? Abbiamo un elenco di cos'è la parola di Dio. Ci sono già tante cose, quindi sappiamo che la parola salva, 1 Pietro 1,23, insegna ed educa, secondo Timoteo 3,16-17, conosciamo, conduce, Salmo 119,105, consiglia, ancora Salmo 119,24, ravviva, Salmo 119,154, ristora, Salmo 19,7, ammonisce, ricompensa, Salmo 19,11, nutre, 1 Pietro 2,2, non sto facendo è solo un elenco, giudica, Ebrei 4,12, santifica, Giovanni 17,17, libera, questo pure lo conosciamo, Giovanni 8,31-32, arricchisce, Colossesi 3,16, protegge, ancora Salmo 119,11, fortifica, Salmo 119,28, rende saggi, Salmo 119,97-100, rallegra il cuore, Salmo 19,8, fa prosperare, Giosuè 1,8-9, vi sfido a ricordarli tutti quanti. Vi manderò questa diapositiva sul gruppo di WhatsApp, se così ve la tenete. Quindi non abbiamo tempo per leggere tutti questi brani fondamentali, alcuni abbastanza famosi, che ci spiegano l'efficacia della parola di Dio. Ci sarebbe da fare un messaggio per ogni punto. Leggiamo solo in parte una porzione del Salmo 19 che abbiamo visto già lì citato e che racchiude molto bene in modo sintetico che cos'è la parola, una delle tante sue caratteristiche. Leggiamo quindi il Salmo 19 dai versetti 7 a 11 La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dei fari. Anche il tuo servo, ed essi ammaestrato, v'è gran ricompensa ad osservarli. Vediamo tra un po' questa ricompensa anche. Come definisce Paolo coloro in cui opera la parola? Perché sappiamo che la parola opera efficacemente, ma ci saranno anche dei destinatari, ci sarà anche un terreno su cui opera, abbiamo parlato già prima di terreno. Sono coloro che credono, così come li definisce Paolo. Perché senza fede è impossibile piacergli, come leggiamo, no? In Ebrei, capitolo 11, versetto 6. Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. E quando si parla di comprendere a fondo la parola di Dio, perché essa faccia il suo lavoro nelle persone, bisogna fare la giusta distinzione tra coloro che credono e coloro che non appartengono a Dio. Ovviamente solo coloro che credono sono coloro che ricevono questo intervento, come abbiamo enumerato prima, questo intervento speciale della parola di Dio, perché trova un cuore rigenerato su cui può lavorare. Coloro che non hanno questo cuore rigenerato non possono ricevere la parola in quel modo, con quell'efficacia. Quindi passiamo al secondo punto, abbiamo visto la parola accettata, la soddisfazione per le tribolazioni condivise. Rileggiamo il brano dal versetto 14 a 16. Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi, essi non piacciono. Potrei avere un bicchiere d'acqua, per favore? Grazie. I quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi, essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Paolo elogia questi credenti di essere stati imitatori di altri fratelli distante alcune centinaia di chilometri, perché Tessalonica a Gerusalemme sono tanti chilometri. Fa un raffronto e trova delle similitudini. Ci fa pensare, non come fratelli di cultura diversa siano così legati dalle stesse difficoltà. Troviamo proprio delle similitudini. E lì non c'è la barriera della cultura, della tradizione. Perché quando si parla del Vangelo, alla fine siamo tutti accomunati, siamo tutti simili per certi aspetti. Ed è facile imitare, no? Ciò che ci fa comodo, ciò che ci fa piacere, ma imitare qualcosa che ci fa male, lì è difficile. E qui si parla proprio di sofferenze. E sappiamo che, anche per nostra esperienza personale, chi più chi meno, quando facciamo sul serio col Signore, il diavolo non se ne sta buono. Iniziando proprio dagli stessi fratelli, tra virgolette, i giudei, appunto. E Paolo menziona quelle chiese in Giudea che erano considerate proprio un abominio per il popolo giudaico e avevano problemi anche con gli stessi giudei convertiti a Cristo. Allora, per quanto riferisce Paolo, ci sono questi giudei che sono stati accecati, praticamente, e che non hanno riconosciuto il Messia Salvatore e che si sono opposti a coloro che predicavano il Vangelo, che erano colpevoli di aver ucciso il Signore Gesù, di aver perseguitato i suoi discepoli, rendendosi nemici di Dio e di coloro che volevano conoscere questo Cristo predicato. No? Perché possano raggiungere la salvezza anche gli stranieri. E questo portare il Vangelo, la parola di Dio agli stranieri, ai gentili, cioè ai non giudei, era qualcosa che loro proprio non digerivano, non gli stava bene, perché per loro era associare qualcosa di puro a qualcosa di impuro, quali questi, così come venivano considerati questi stranieri. E Paolo conosceva bene i giudei, il loro modo di agire nei confronti di chi abbracciava la nuova via, per primo perché lui stesso era stato persecutore, e poi perché a sua volta aveva subito persecuzione dopo la conversione. Così chi si oppone all'opera dello Spirito Santo ha veramente colmato la misura dei suoi peccati, e non gli rimane altro che attendere la sicura condanna di Dio, l'ira. Questo rifiuto dello Spirito Santo, della sua opera, ha fatto un po' pensare a quanto diceva in merito il Signore Gesù, ricordate? Matteo 12, 31, 32. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonato agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. E questa è la situazione di quest'ora. Così passiamo al terzo punto, l'affetto riconosciuto. Leggiamo i versetti 17 e 18. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce l'ha impedito. Chi riceve amore lo dà a sua volta, di solito. Ma chi riceve l'amore di Dio necessariamente non può fare altro che riversarlo verso l'esterno, sia verso fratelli, la Chiesa, sia verso il mondo. E così Paolo ricorda con affetto questi fratelli, ma non si accontentava di un ricordo. Lui voleva rivederli di persona. E qui ci risiamo. Quando vogliamo fare qualcosa di buono per il Signore, ecco che qualcuno ci mette lo zampino. E guardate con quanta precisione Paolo definisce chi aveva operato, no, questo impedimento. Lo chiama per nome Satana. E perché succede questo? Dio, nella sua sovranità, nel perseguire i suoi piani con degli scopi che non sempre capiamo, permette che questo succeda. Lascia agire Satana a fare il suo lavoro. I figli di Dio devono fare i conti anche con questo. Hanno dei progetti, dei piani, mettono in moto le preghiere, l'ore della Chiesa, ma devono considerare che la strada che Dio mette davanti da percorrere ha degli ostacoli, ha degli impedimenti, e loro devono ben capire in cosa consistono questi impedimenti e questi ostacoli, e non è sempre facile. Anche se poi l'obiettivo, la meta che si sono prefissi è legittima. E Paolo ha espresso un grande desiderio, ha scritto, di rivedere i suoi, ma non è stato possibile, almeno per lui. Infatti poi leggiamo che fu Timoteo a raggiungerli, ma questa è un'altra storia che via facendo vedremo le prossime volte. Così veniamo al quarto punto, la gioia emanata. Leggiamo i versetti 19 e 20. Qual è infatti la nostra speranza, la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Di cosa poteva vantarsi Paolo se non del lavoro svolto nei confronti di questi credenti? O meglio, del lavoro svolto di Dio attraverso Paolo Paolo forse poteva riconoscersi al limite uno strumento valido nelle mani di Dio, eppure lui, assieme ai suoi collaboratori, molto probabilmente si riferiva a Silvano e a Timoteo che nomina all'inizio dell'epistola, può dirsi di essere fiero di questi fratelli. Sono un vanto, una gioia, e lui si immagina al cospetto di Gesù quando ritornerà E come ritornerà Gesù la seconda volta?
Spada.
Come?
Come?
Giudice. Giudice. Sì, trovo come giudice. Condanna per coloro che l'hanno rifiutato e corona per coloro che sono stati fedeli. Ecco che Paolo non solo era fiero di indossare quella corona, a lui non interessavano i gioielli indossati da qualche re del tempo, ce n'erano all'epoca, a lui interessava coloro che davano la vera gioia. E che cos'è un gioiello se non qualcosa di cui vantarsi quando te lo indossi? Chiedetelo a una ragazza quando riceve l'anello di fidanzamento, cosa fa la prima cosa? In conclusione, sua soddisfazione. Paolo poteva dirlo, magari non diceva il romanesco, forse il latino magari. Ma ora possiamo e dovremmo considerare due aspetti delle soddisfazioni: quelle che proviamo noi e quelle che gli altri provano nei nostri confronti. Cosa ci soddisfa? Sicuramente, non so, un bel tempo passato con gli amici, una cena, una bella vacanza, un'esperienza particolare, un obiettivo raggiunto. Sì, i nostri figli possono soddisfarci, come ho detto prima, possiamo essere fieri di quello che fanno o di quelli che si astengono dal fare. Possiamo provare queste emozioni, è normale, legittimo. Ma la cosa che credo ci debba più preoccupare, ci debba più far pensare, dobbiamo mettere un po' più focus all'attenzione, è se noi o quello che facciamo dà soddisfazione a chi ci sta intorno. Questo sia sul profilo umano, sia su quello spirituale. Qualcuno di fuori che ci conosce o ci ha conosciuto può dire che la chiesa di Dragona è una corona? In tutta onestà? Certo, la responsabilità è personale, ma noi tutti dobbiamo contribuire con la nostra personale responsabilità al corpo di Cristo, che è la Chiesa. E come possiamo fare? Beh, qui stamattina abbiamo visto un valido esempio, no? Per Tessalonica. Abbiamo visto da dove tutto è iniziato. Dove è iniziato tutto quanto? Da dove è iniziata la nascita, ecco, della Chiesa di Tessalonica? Da una parola predicata, quindi tutto nasce dalla parola, certo. Allora penso che dobbiamo fare la stessa cosa. Considerare la parola di Dio, considerare come può lavorare in noi, andarla a ricercare, capire, confrontarci con essa. Cosa disturbava la Chiesa? I giudei, che non voleva che si predicasse il Vangelo. Ecco, queste sono le cose con cui dobbiamo fare i conti, per dare le stesse soddisfazioni che poteva appurare Paolo, con Paolo anzi. Ma penso che dovremmo andare oltre, non solo con le soddisfazioni che un Paolo, che per lui vorrebbe avere nei nostri confronti, ma la soddisfazione che possiamo dare a Dio, soprattutto a Lui. E allora la domanda è: Dio è soddisfatto di noi? Vogliamo pregare. Signore, stamattina abbiamo già visto come la tua parola opera in diversi terreni, quella parabola stupenda che tu avevi modo di spiegare ai tuoi, perché la comprendessero appieno. Era fondamentale la comprensione di come lavora la parola di Dio. Non lavora a caso, ma con degli obiettivi precisi, che a volte non sempre capiamo, comprendiamo, conosciamo. Ma tu, Signore, sai, sappiamo che operi in ognuno di noi ancora oggi, stai lavorando, stai trasformando questa sposa per quelle nozze che vedremo un giorno nei cieli, giorno per giorno, con tante difficoltà, con tanti impedimenti che vediamo, ma inesorabilmente la tua parola lavora. E così ti ringraziamo per essa, ti ringraziamo in modo peculiare con cui lavora e ci trasforma. Così grazie perché ne possiamo beneficiare ancora oggi, grazie perché tu l'hai data e noi possiamo accedervi. Nel nome tuo santo. Amen.
sua soddisfazione.